Il Fatto Quotidiano. Proteste degli agricoltori in Francia. Il primo ministro promette lo stop dell'aumento del gasolio agricolo. E, sapete, fratelli, ci sono proteste degli agricoltori non solo in Francia, in Germania, in Spagna, in Romania, in Polonia, in Belgio, quasi tutta Europa, non solo in Italia, come vanno le cose. E quindi dalla Francia c'è una buona notizia. Il primo ministro promette lo stop dell'aumento del gasolio agricolo.
Ah, hai capito che succede qua? Gli italiani cercate di imparare qui, perché io credo nel combattere con la pace, con l'amore, con la parola di Dio, eccetera. Però qui gli agricoltori vanno in strada con i trattori, per questo è accettabile. È accettabile uno sciopero, la Bibbia non lo proibisce uno sciopero.
Sì.
Cioè, la violenza, buttare molotov, bruciare la macchina parcheggiata lì che appartiene magari a un poveraccio che non può comprarsi in un'altra, questo è del diavolo. Però andare lì a parcheggiare e bere un caffè, questo qui non vedo come. Però il fatto che volevo attrarre l'attenzione, che questo sta avvenendo un po' in tutta Europa, no? Cioè, volevo sottolineare quello che succede quando le persone non si sottomettono passivamente al male. Cioè, come dire, resistete al diavolo, lui fuggirà da voi, Giacomo 4,7, no? Quindi questi agricoltori, ecco qui c'è la foto, una linea di trattori che nelle strade in Francia. E allora perché? Perché il governo aveva tolto i sussidi ha tolto agli agricoltori sul diesel, su questo e quell'altro. E quelli lavorano su queste cose qui, tu mi metti le tasse su quello che io sto lavorando. Cioè se un tassista, e non è giusto che deve pagare la benzina come uno normale, perché quello è il suo lavoro, no? Non è giusto. Uno che abita in questo palazzo e per parcheggiare la macchina nella zona deve pagare il parcheggio, non è giusto, abito lì. Vabbè, non è come il turista che viene lì che poteva prendere l'autobus. Quello abita lì. Io mi ricordo a Milano e devi pagare, anche nelle grandi città, tutte, devi pagare il parcheggio e tu abiti lì. E beh, è terribile. È terribile. Cioè, alla fine del mese io devo pagare uno stipendio allo Stato. Quindi questa è mafia. È mafia altro che Palermo. Palermo mai niente, è Roma il problema qua. Insomma, gli agricoltori, quello che voglio dire, gli agricoltori hanno lottato e hanno vinto. Il primo ministro promette lo stop all'aumento sui carburanti. Perché? Perché hanno lottato. Non si sono buttati per terra e dicono, ok, fate quello che volete, noi siamo cretini. No, hanno fatto sciopero e adesso il ministro è andato di persona a promettere che toglierà la tassa. Perché? Perché hanno lottato. Va bene? Resisti il diavolo, lui fuggirà da te. Va bene. E allora la matematica spirituale è semplice che un bambino dall'asilo la capisce. Per esempio, le chiese appartenenti alla religione degli addormentati in piedi non lottano e perdono sempre contro il diavolo e lui li vince sempre. Cerchiamo di non essere di questi. Per questo Gesù ha detto in Apocalisse 2,11, chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. Cosa sta dicendo Gesù? Devi vincere. Come si vince se non lotti? Devi lottare, devi combattere. Non in chiesa lì a grattarsi la pancia e ripetere le preghiere a pappagallo. È incredibile come il cristianesimo passivo ha regalato al diavolo il trono del mondo. È per questo che lo Spirito Santo sarà tolto di mezzo. Lo Spirito Santo sarà tolto di mezzo e il malvagio anticristo, E maiuscolo o piccolino come preferisci, potrà conquistare il resto del mondo. Andiamo a Seconda Tessalonicesi 2, da 6 all'8, quando lo Spirito Santo viene tolto di mezzo, dice.
Secondo Tessalonicesi 2,6. Ora voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo.
Qua.
Che lo trattiene?
E chi è che trattiene il diavolo l'anticristo?
Lo Spirito Santo.
È come l'algebra. E chi vuoi che lo trattenga l'anticristo?
È Dio.
Lo Spirito Santo. Finché?
Finché sia tolto di mezzo.
Capito, lo Spirito Santo sarà tolto di mezzo e allora la fiumana, la melma, dilagherà in tutto il mondo. Ha già cominciato, sta già straripando. Siamo lì, eh? Avanti.
Verso 8. E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Secondo Tessalonicesi 2, da 6 a 8.
Da non confondere con la seconda venuta, questa è la terza venuta, capito? Elencami le venute, Angela.
Come?
Devi elencarmi le venute di Gesù da brava studente.
Oh, è venuto prima volta quando ha vissuto sulla terra, quando è nato da Maria.
È venuto a Betlemme. A Betlemme. Nella stalla.
Poi...
La seconda volta?
Seconda volta verrà ad rapimento.
Al rapimento, brava.
E poi la terza volta ad Armageddon.
Brava. Allora, da non confondere la seconda venuta con la terza. Allora, qui quando dice che lo annienterà con l'apparizione della sua venuta, studente Angela, di cosa sta parlando?
Che annienterà l'anticristo ad Armageddon.
Oh, capito? Con cosa? Con il soffio della sua bocca, la spada della sua parola, l'apparizione della sua venuta, capito?
Sì.
Ad Armageddon, quando Gesù si presenta, il cuore degli anticristi gli batterà a 1000 all'ora.
Wow.
Cosa accidenti è? Nel nome dell'anticristo, chi è questo? Ah sì? Aspetta che arriva. Grazie Signore. Guarda, è incredibile che Dio deve ricorrere, che deve permettere all'anticristo di uscire dalla sua cuccia infernale e deve permettere che lui conquisti il mondo, come dice in Apocalisse 13, verso 3. Va bene, è incredibile, Dio deve far questo per svegliare le chiese. Dio stava cercando di svegliare una chiesa intenta ad adorare i suoi idoli religiosi e i suoi falsi profeti. Però non si sono svegliati questi falsi profeti della domenica mattina, di tasche piene di soldi, che cibano le bugie zuccherate invece della verità amara, ma la verità. E qual è? Pentiti, esci da questo cimitero chiamato chiesa, vai in tutto il mondo, vai nel mondo intorno a te, il mondo intorno a casa tua, e predica il Vangelo, raggiunge le mie pecorelle. La domanda è: come mai gli agricoltori d'Europa si rivoltano?
Infatti perché... c'è Elisabetta che ha scritto adesso dicendo: cari fratelli, anche l'Italia è totalmente in rivolta, Emilia Romagna in testa, il nord ma anche il sud, solo che qui ai giornali non è permesso parlare.
Capito com'è la storia qua? Infatti queste notizie non trapelano. Perché i diavoletti travestiti da politici tengono tutto sotto naftalina, e i banchieri non fanno parlare i loro media, i media non possono muovere foglia che la banca non voglia. E allora perché si rivoltano tutti questi qua? Innanzitutto i politicanti nazionali ed europei, che non rappresentano gli agricoltori, ma non rappresentano nessuno tranne che il diavolo. Però questi qua, questi mercenari, pensano solo ai propri interessi, i politicanti. Poi le banche, gli agricoltori e non solo loro, sono oppressi dalle banche, le cui priorità sono solo i soldi, non sono le persone. Ti amano solo in virtù del tuo portafoglio, basta. Terzo, i sindacati. Le banche si sono comprati i sindacati che sono ora, i sindacati stanno ora difendendo adesso gli interessi delle banche e non dei lavoratori. Fanno finta di fare scioperino qui, uno là, ma i soldi delle banche arrivano ai sindacati se stanno tranquilli. Poi ci sono... c'è il fatto che se tutti gli oppressi si unissero, non solo gli agricoltori, ma tutti gli oppressi, diciamo di ogni diversa categoria, in un attimo potremmo dire ai governi mercenari cosa fare e cosa non. Cosa ci vorrebbe unirsi tutti quanti? Non devi neanche sciopero, non devi neanche andare in strada a rischiare le manganellate. Stai a casa tua a bere il caffè. Sciopero. Sciopero in casa. Poi, così come i politici usano le masse, i popoli, come burattini, se diverse categorie, non solo alzare il salario dei metalmeccanici, alzare le pensioni dei pensionati, due separato, tre, alzare le paghe o quello che è delle scuole. Se i cristiani dicessero aborti, chi lo vuole fare si arrangi, ma non con le mie tasse però. Io pagare tasse perché quella vuole ammazzare il bambino? Sì, ma ci sono situazioni che la mamma è in pericolo, sono tutte cretinate. Quello lì sarà uno ogni tanto che la mamma è in pericolo, quindi quello va giudicato a livello medico, quello. Ma non fare una legge che chiunque si sveglia la mattina, cosa faccio, abortisco o no? Sono indeciso. Ma sì, va, ammazziamolo. Lo dicono anche in televisione, l'ha detto la Gruber. Se lei è fuori dall'aborto, se lo dice la Gruber, ci mancherebbe altro. E allora, cioè, se le diverse categorie, a cominciare con la categoria dei cristiani, quelle addormentate in piedi nella stragrande maggioranza, si unissero, il governo diventerebbe veramente il servo del popolo invece del servo delle banche. E poi c'è da considerare però che questa saggezza di cui sto parlando viene solo da Dio. E queste masse sono per lo più atee. E al Signore non guardano. Guarda, Proverbi 1.7, guarda la bella scrittura su questo.
Proverbi 1.7. Il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Proverbi 1.7.
Salmo 111.10.
Il timore del Signore è il principio della sapienza. Hanno buon senso quanti la praticano. La sua lode dura in eterno. Salmi 111, verso 10.
I sindacati dovrebbero unirsi, dovrebbero smettere di raccogliere soldi per qualche giorno dalle banche e dire, ma facciamo l'interesse del popolo, va.
Sarebbe bello.
Smettiamo di prendere i soldi dalle banche che ci danno 30 monete d'argento al giorno e noi ce li godiamo, però a chiacchiere difendiamo i lavoratori. Dei sindacati non li senti più. Una volta c'erano, mi ricordo quando ero giovane, c'erano riunioni ad oltranza, cioè tutta la notte svegli, c'era lì il sindacalista con la pipa a fumare perché la riunione doveva durare 10 ore e alla fine si mettevano d'accordo. Non funziona più oggi, non c'è più, perché i sindacati, se le banche se le sono comprate per 30 monete d'argento, sono i nuovi mercenari. Guarda, un ultimo punto, devo dire che le masse, i popoli non si rivolgono al Signore e continueranno ad andare di male in peggio e le cose solo peggioreranno. Siccome le masse vogliono risolvere i problemi alla maniera dei politici, cioè con la forza, violenza, ma no, con la pace. Gandhi ha cacciato fuori gli inglesi che erano lì a sfruttare l'India per 300 anni, li ha cacciati con la preghiera, preghiera indù lui pregava, col digiuno, col fare niente. Una volta è andato, ha fatto un viaggio di centinaia di chilometri per andare al mare, a fare il sale. Il governatore inglese ha detto, oh, cosa mi frega a me, ma che faccia il sale, che non mi scocci. E i suoi consiglieri hanno detto, ma non è solo il sale qui. Ah no? Lui ha detto, cos'è? E cos'è? È proibito fare il sale. Il sale deve essere comprato dal monopolio inglese. Va bene, arrestatelo. E allora, alla fine, insomma, gli inglesi sono dovuti scappare. Hanno sparato, hanno ucciso, li hanno mitragliati, ha ucciso tanti, però quelli non si difendevano. Infatti una volta hanno cercato di ribellarsi in modo violento gli indù e Gandhi ha fatto un digiuno e stava morendo contro le violenze indù contro gli inglesi. Va bene, ma questo, i sindacati di oggi, guarda, sono mercenari con la M doppia maiuscola. E allora però, come dice il timore del Signore, il principio della scienza, cosa ci vuole questi qui a unirsi e dire la classe degli agricoltori, la classe dei lavoratori in fabbrica, la classe dei contadini, la classe degli idraulici, tutti riunirsi, mezza Italia, un quarto di Italia, in un attimo il primo ministro francese, la Meloni, la Van der Leyen e il Van der Leyen arriveranno di corsa in ginocchio a supplicare. No, 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 perché fate cadere il governo, per favore, quanti soldi che perdo. Per favore, in nome dei miei soldi, smettete di scioperare. Beh, prima devi togliere la tassa sui carburanti, dai da mangiare ai poveri, metti un salario minimo. Però non lo faranno, perché le masse, il popolo italiano, il popolo, non ha il timore dell'Eterno. Non cerca Gesù, non cerca il Signore, no? Non teme Dio, non teme la parola, non la segue, a cominciare da quei bordelli che si chiamano chiese, le chiese tradizionali parlo, non dico le chiese vere, quelle nate di nuovo che vanno a evangelizzare, che cercano le pecorelle, ma i bordelli tradizionali, alias chiese, sono lì con le loro predichelle della domenica a tenere le pecore in naftalina, e tranquilli, dovete soffrire, lo dice anche il Pacciamama. E allora, non avendo questo timore del Signore, il popolo italiano e il popolo europeo, non ha speranze. È inutile sperare che domani verrà eletto un uomo onesto. Ma dov'è l'uomo onesto? Dove sono quegli onesti? Quegli onesti li perseguitano? I media ti dicono cos'è luce e tenebre, cos'è verità e bugia, cos'è onestà e disonestà. Decidono i media con le cordicelle delle banche. E quindi, non avendo questo timore del Signore, i popoli non possono fare niente. Possiamo tranquillamente profetizzare che le cose andranno di male in peggio. Se andava male i governi di prima, e Conte, Renzi, eccetera, e la Meloni va ancora peggio, cioè andrà di male in peggio. Ricordi come predicava la Meloni? Io faccio e sfaccio, rimprovi all'America, alla Francia. È stata eletta? Mm-hmm. E lì a sbaciucchiarsi tutti quanti.
Sì, è vero.
È arrivato Biden, che prima predicava, era lì che se la carezzava come una fidanzata. E lei con gli occhi, oh, quanto mi ama, gli ho fatto colpo. Hai visto le foto di Meloni con Biden?
Sì, sì,
ma
sì.
Si salvi chi può.
Sì.
Povera Melonina, destra e sinistra, ma datevi la mano. Quindi, l'avete capito, fratelli sinistroidi e destroidi? Qui dobbiamo guardare Gesù, guardare al Signore. Non confidate nell'uomo e nella politica. Geremia 17,5 cosa dice? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Non sperate, le cose potranno solo e solo peggiorare. Finché il mondo è basato sui soldi, sull'egoismo, sull'arrivismo, su chi ha il potere, i soldi comanda lui, coi soldi si compra i media, coi media imbroglia le masse e comanda lui. Basta avere soldi. Il dio denaro si chiamava Baal nella Bibbia. Baal. Allora, personalmente io, da molto tempo, io e i fratelli, da molto tempo abbiamo smesso di confidare nel mondo e le sue istituzioni. Confidiamo, per quanto riguarda noi, la mia famiglia immediata, la mia famiglia del mondo spirituale, noi confidiamo solo nel Signore.
Amen.
Va bene, chi è dei nostri confida solo nel Signore. Lo stesso consiglio a tutti. Dobbiamo fare conto di essere in una guerra, perché lo siamo. Il Signore, la sua verità contro il maligno, la verità contro la bugia, il Signore contro il maligno, i figli di Dio contro la zizzania. Questa è la vera guerra. La vera guerra non è in Ucraina, non è in Gaza e contro il diavolo, contro il male, contro le bugie, e ogni tanto ci sono delle eruzioni vulcaniche che appunto Gaza, Ucraina e altri luoghi, Yemen, sono eruzioni vulcaniche della realtà che avviene sotto, il magma sotto. E le chiese tradizionali, da quando sono entrate nell'era del religionismo di Laodicea adesso, quindi apostasia, adesso siamo in mezzo all'apostasia, chiese sono parzialmente passate a fare parte, magari anche solo in parte, del mondo. Aiutano il mondo secolare più che il regno di Dio. E queste sono le chiese, le religioni. Dio ce ne liberi dalle false religioni. Una orribile fotocopia della Bibbia, di Dio, del regno di Dio. Dio ce ne liberi. Signore, venga il tuo regno, Gesù. Dove sono, Signore, i tuoi profeti, i tuoi apostoli? Dio dovrà mandare 144.000 pastori, profeti, apostoli, perché i pastori di adesso si sono tutti venduti all'8 per mille, alle bustarelle della domenica mattina. No, non è così che si fa il regno di Dio.